E con il preludio dal Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi abbiamo voluto introdurre il tema del Voi che sapete di oggi, intitolato Arte sorvegliata, la censura nella musica tra teatro e opera, un tema che ha attraversato la storia della musica in lungo e largo e che ci offre delle chiavi di lettura critica proprio del repertorio e delle pratiche contemporanee. Alla censura esplicita si affiancano anche forme più sottili di controllo, sorveglianza e autocensura che hanno inciso e continuano a incidere sui contenuti, sui linguaggi e sulla modalità di rappresentazione della musica. Da queste premesse prende avvio appunto la nostra puntata di Voi che sapete con due ospiti. Da prima do il benvenuto a Fabrizia Spada, proprio autrice del libro dalla quale abbiamo preso ispirazione, Arte sorvegliata, edito da Zecchini. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
E secondo ospite di oggi, Nicola Cattò, direttore della rivista Musica. Buon pomeriggio anche a te, Nicola.
Un saluto a tutti voi.
Allora, partirei da Fabrizia Spada. Questo libro, appunto, Arte sorvegliata, racconta un po' appunto la censura nella musica, ma non solo. Ecco, ci vuole raccontare di più che cos'è questo libro?
Certamente. Allora, la mia indagine è partita, diciamo, da una domanda, e cioè perché il potere ha sempre comunque avuto paura dell'arte, dell'arte in tutte le sue manifestazioni. Ovviamente io, diciamo, per i miei interessi e le mie ricerche mi sono soffermata principalmente esclusivamente sul teatro e sulla musica. Mm-hmm. E la risposta che ho trovato è che in realtà l'arte dice le cose pericolose attraverso il bello, le infila nella musica, le nasconde nelle commedie, viene travestita da storia d'amore. Mm-hmm. E quindi quando il censore, diciamo, arriva a leggere il testo, apparentemente va tutto bene, ma nel frattempo il pubblico ha già capito tutto, diciamo, è un trucco antico quanto la civiltà e funziona ancora.
Certo.
Diciamo che parlare di censura ai nostri giorni ovviamente è un tema molto sensibile e anche scomodo, se vogliamo, però come mai attuale, quindi ho voluto, diciamo, approfondire questo tema.
Ecco, e nel suo libro, appunto, Arte sorvegliata, si parte anche da molto lontano, si fa, diciamo, un po' la storia di queste tematiche.
Si fa un excursus, certo, certo.
Ecco, da dove si parte?
Proprio dalle origini e anche proprio dal termine latino censura. E quindi proprio dal controllo di tutta la comunicazione, quindi verbale, scritta e poi più avanti mediatica e sociale, se pensiamo anche alle forme più contemporanee di censura, diciamo, da parte di un'autorità, qualunque sia, diciamo, di tipo politico o religioso, e si va a fare proprio un excursus storico dall'index fino poi, diciamo, anche ai tempi più recenti, soffermandosi, diciamo, molto su 700, 800, anche perché principalmente tratto, ripeto, autori di musica, insomma, i più eclatanti sicuramente molto e Verdi, fino poi ad arrivare anche alle degenerazioni più moderne di quello che può essere anche intesa la censura, cioè che ne so, anche l'estrema accortezza nel non urtare magari la sensibilità altrui e alla deriva esasperata del politically correct, che non so, taccia, ovviamente è un esempio banalissimo, ma insomma, che taccia un autore come Disney di omofobia o di maschilismo e di altri epiteti surreali, tanto perché, insomma, il principe azzurro bacia una biancaneve non consenziente, insomma, per risvegliarla dall'incantesimo del sonno. Voglio dire, è un esempio banale, però calzante, per analizzare anche, ovviamente in tempi moderni, quindi al di là di tutto ciò che sono stati i vari totalitarismi, per fortuna, insomma, non siamo più,
sì.
non siamo più in quell'epoca, quindi è chiaro che è un tipo di censura, se vogliamo, completamente diversa.
Mm-hmm.
Però diciamo che è calzante perché, per esempio, in ambito operistico ci sono recenti messe in scena di opere che hanno destato scalpore,
certo.
Come può essere per esempio una Butterfly considerata troppo stereotipata e quindi c'è bisogno di modernizzarla, o l'Otello per il quale, diciamo, nelle regie moderne, insomma, si è sempre usata la blackface,
sì.
diciamo, per fare Otello. Più recentemente non è stata usata perché considerata addirittura discriminatoria. Ecco, da questo punto di vista mi sembra, mio modestissimo parere, ci mancherebbe altro, un'esagerazione, perché comunque va tutto contestualizzato
certo.
all'interno del tempo in cui si svolge la vicenda, in cui l'opera poi è stata creata, ecco.
Certo, ecco, Nicola Cattò, abbiamo sentito appunto delle recenti regie, anche controverse, ricordo anche una regia della Salome a Ginevra, già la Salome è un'opera comunque controversa in sé, ma una regia esplicita a tal punto appunto che anche il pubblico era critico nei confronti di quest'opera, ma secondo te ha ancora senso oggi parlare di censura per quanto riguarda l'opera e il teatro?
Sì, il tema oggi forse è un po' diverso rispetto scuso per la voce un po' bassa, rispetto appunto a quando certi capolavori venivano proposti e quindi la censura rientrava nel quadro di rapporti politici, soprattutto magari sotto dittature, l'Unione
certo.
Sovietica, il fascismo, il nazismo, o anche semplicemente nell'ambito delle convinzioni politiche. Pensiamo al contesto in cui nasce il grande melodramma italiano dell'Ottocento, cioè in un'Italia frammentata in vari stati, ognuno con le sue caratteristiche appunto politiche. Oggi che la musica vive di rifacimenti, nel senso di interpretazione più che di proposte di nuovi titoli, lo sappiamo. È chiaro che il tema del controllo, che spesso di solito è più un autocontrollo, cioè un'autocensura, si sposta sul versante performativo. E quindi qual è oggi il versante più creativo di tutti? Chiaramente la regia.
Certo.
E su quella, infatti, non a caso su cui si appuntano gli strali più feroci di critiche, di pubblico. Se si legge spesso una recensione, quelle poche che sopravvivono, di solito gran parte dello spazio è dedicato magia, perché l'aspetto visivo è quello che balza di più all'occhio, e negli ultimi anni abbiamo visto tanti interventi di censura o autocensura. A volte il confine è difficile da stabilire, perché magari il regista, o diciamo chi si occupa dell'allestimento di un'opera, per cui magari già il sovrintendente di un teatro, evita o di mettere in scena un titolo. Per esempio è recentissima la notizia in Inghilterra di non so dove si è evitato di mettere in scena l'Acme di Delib, mm-hmm. perché la comunità indù locale ha protestato dicendo che l'opera è colma di, questo è il termine chiave, appropriazione culturale. Beh, bella forza, è un'opera dell'Ottocento.
Certo.
Oppure, questo è un altro tema che spesso non viene discusso, ma c'è una certa appunto censura nel dirlo, ma è assolutamente importante, nella testimonianza diretta di importantissime cantanti con cui sono in confidenza, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove il tema del politically correct è portato, come diceva giustamente Fabrizia Spada, a derive che per noi sono davvero impensabili, per scegliere i cantanti di opere come Turandot, come Madama Butterfly, dunque ambientate in Oriente,
mm-hmm.
si impone una quota, razziale è una parola che non si può dire, cioè una quota geografica,
certo.
non so, diciamo la parola giusta, per cui affidare a un soprano occidentale Butterfly è un atto di appropriazione culturale, fino naturalmente poi alla regia vera e propria. Famosissimo è rimasto l'allestimento di Neuenfels, di un più di 20 anni fa ormai, di Idomeneo, che a un certo punto viene interrotto la serie di rappresentazioni perché si mettevano in scena Gesù, Maometto, Buddha, varie divinità, e naturalmente questo poteva suscitare le ire soprattutto di comunità più incline alla protesta violenta. Mm-hmm. Oppure, infine, ultimo tema di censura che oggi, perché parliamo proprio di oggi, ci tocca direttamente, quello di un'opera che appunto anche nel libro viene citata ampiamente perché è uno dei casi più famosi di censura, ossia il Ballo in Maschera,
certo.
Gustavo III, Ballo in Maschera, dove c'è un verso famoso che alle nostre orecchie chiaramente suona sanguinolento, cioè Sappella Ulrica dell'immondo sangue dei negri, e 9 teatri su 10 oggi lo cambiano.
Mm-hmm.
Ma che è una cosa di una stupidità abissale, perché Verdi mette in bocca queste parole a un giudice che con queste parole si rivela quello che è, cioè una persona razzista, ignorante, piena di pregiudizi. Se noi togliamo queste parole per una specie di politico stupido, smontiamo il senso della drammaturgia dell'opera, ecco. Per cui oggi la censura, l'autocensura si esercita a tanti livelli, ma soprattutto nel livello performativo, proprio perché purtroppo, ma questo è il fatto, la produzione di opere e di musica nuova è ridotta ai minimi termini.
Certo, ma quindi appunto hai parlato di autocensura da parte anche dei teatri proprio per questo politically correct, ma di recente abbiamo anche assistito a regie forse un pochino più libere dal punto di vista della messa in scena, quindi non c'è, diciamo, una sorta di scontro fra politically correct e appunto questa nuova libertà proprio nella messa in scena?
Sì, secondo me bisogna stare attenti a non mischiare i due temi, cioè appunto della libertà registica, perché ci sono temi oggi appunto che non si possono toccare, non si possono sfiorare, e poi il tutto anche dipende dove queste cose vengono messe in scena. Per esempio in Italia, magari in Francia c'è più apertura verso alcuni spettacoli, altri temi appunto, come ho detto, nei paesi anglosassoni sono più delicati. Il tema del blackface che abbiamo evocato prima, è un tema, come dire, che nella cultura, posso dire, europea è completamente una cosa, ma anche nel senso non conosciuta, sente, non fa parte. Se io vado a chiedere a una persona anche di buona cultura cos'è il blackface, non lo sa, ma non è una colpa, mentre invece in America è stato un tema scottante, naturalmente, ed è giusto ed è normale che loro si sentano particolarmente sensibili al tema, e che quindi magari un soprano che si veda colorare la faccia per fare Aida possa vedere questa cosa come in un certo senso offensiva, ma da noi no. Per cui quando qualche anno fa l'Arena di Verona, questo soprano di colore tra l'altro, ha protestato contro il fatto che altre sue colleghe, si chiamava Angel Blue questo soprano, altre sue colleghe che cantavano Aida venissero truccate di nero, e lei aveva detto che non avrebbe accettato questa cosa e lei quindi se ne andava dall'Arena, e la reazione dell'Arena è stata risolvere il contratto senza tante storie.
Certo.
Ma è giusto così, perché non si può, appunto, bisogna tenere conto delle diverse sensibilità culturali e, diciamo, storie culturali.
Eres Salome.
Tanz für mich della Salome, qui con Daniele Gatti, la direzione del Concertgebouw di Amsterdam. Fabrizio Spada, quali sono storicamente i principali dispositivi attraverso cui l'arte poi viene regolamentata? Fabrizio Spada? Abbiamo dei problemi di linea, allora io direi che appunto passiamo al prossimo brano, sempre un estratto dalla Salome con Daniele Gatti e il Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Stavamo parlando del libro Arte Sorvegliata e come la censura sia entrata a più riprese, sia storicamente sia anche negli anni recenti, nel teatro e nell'opera. Nicola Cattò, oggi ci sono alcuni titoli, alcune opere o repertori che si faticano a mettere in scena proprio per ragioni culturali o sociali?
Questa è un'ottima domanda, devo dire che non saprei. Chiaramente uno dei motivi più storicamente più diffusi di censura è il mix fra sesso e religione, chiaramente, certo. O comunque la presenza del sesso in scena, ma soprattutto, infatti, questi due ascolti di Salome sono la conferma chiara, perché Salome era nel 1906, ma è una bomba assoluta per questo mix fra ambientazione, personaggi biblici e questa erotismo così scoperto e tra l'altro così decadente. Anche oggi questi temi possono risultare comunque, come dire, i tedeschi dicono unheimlich, perturbanti per certo pubblico, soprattutto se è portati in scena in una maniera che come dire, fa capire al pubblico che questi temi sono sempre attuali, devo certo. dire. Probabilmente oggi non c'è più una censura assolutamente verso un certo tipo di repertorio, verso un certo tipo di composizioni. Semmai le cose oggi sono un po' più sottili, perché sai, per censurare qualcosa, visto che spesso, anzi quasi sempre, l'arte performativa, la musica classica almeno, dipende da un sostegno pubblico, è chiaro che non voglio tirare in ballo quello che sta succedendo con il Kennedy Center, dove il nome di Trump va e viene. Insomma, ma è chiaro che insomma i ricatti economici sono una leva non troppo velata di censura. È chiaro che queste cose sono più esplicite sotto una dittatura. Il Novecento ce l'ha insegnato, perché il tema musica e censura probabilmente trova nella figura di Shostakovich l'esempio proprio più palese, tanto che si parla di una doppia composizione, ossia quella per il cassetto, come si dice in russo, cioè musica privata e musica pubblica, e anche, visto che la Scala ripeto la sua Lady Macbeth per lo scorso Sant'Ambrogio, lo scorso 7 dicembre, il tema ancora è diverso, se ne è molto discusso, anche lì è un'opera che vive appunto di questa fortissima dimensione sessuale, animalesca, che aveva tanto fatto scandalo all'epoca, che aveva così sconvolto e disgustato Stalin, ma anche una dimensione ovviamente politica, sociale, umana. Naturalmente i temi che possono essere soggetti a censura cambiano con il cambiare degli anni, con il cambiare dei luoghi in cui l'opera si mette in scena e col cambiare del contesto, però quello che non cambia naturalmente è il sospetto del potere costituito, oppure possiamo chiamarlo anche semplicemente dei valori dati per costituiti verso quelle opere d'arte che li mettono in discussione. Ecco, la censura vuol dire vietare la messa in discussione dei valori che si impongono come sicuri e come saldi.
Certo, ma secondo te il pubblico ha anche un ruolo proprio in questi processi che abbiamo descritto oggi?
Oggi non credo tanto, onestamente, sono abbastanza, non voglio dire sfiduciato, ma è chiaro che sono abbastanza scettico sul fatto che l'arte, la musica, l'arte possa davvero incidere in maniera così profonda sulla società. Anche se noi torniamo indietro, appunto, dove sotto le dittature poteva essere un tentativo di sfida, di dire quello che non si poteva dire, di cercare di dire di quello che non si poteva dire quantomeno, allora sì. Un altro dei casi, diciamo, di studio, tanto è appena uscita la ristampa di un famosissimo libro di Harvey Sachs sulla musica sotto il fascismo. Anche quello è una cosa interessantissima, perché il rapporto del fascismo con la censura, ne parliamo sempre in ambito musicale, fu forse un po' più morbido rispetto alle altre due grandi dittature del Novecento europeo, ma in realtà ancora più ambiguo, perché si tentava, come dire, di portare i compositori sotto un'ottica nazionalista, ma in maniera meno feroce. Il caso, certo, per esempio, di Casella o di Malipiero sono abbastanza chiari. Malipiero, che scrive un'opera, La favola del figlio cambiato, censurata da Mussolini in prima persona, ma poi scrive questa opera, Giulio Cesare, che è un inno alla romanità, quindi del tutto affine. Casella, che viene da un'esperienza internazionalista, quindi del tutto opposta a quella al nazionalismo gretto, naturalmente, del fascismo, ma poi scrive Il deserto tentato, un'opera naturalmente laudatoria. Quindi le dinamiche ovviamente sono molto più sottili, e da studiosi si può dire anche molto più interessanti sotto una dittatura. Oggi il pubblico, adesso dobbiamo capire chi è il pubblico.
Certo, perché un grande tema.
Sì, perché adesso io il teatro che frequento di più, il Teatro alla Scala, che è un teatro che ha una ricca stagione, ma il cui pubblico lo vedo anche solo, diciamo, nei 30 anni in cui lo frequento, è cambiato moltissimo, come è cambiata la società che lo circonda. È un pubblico fatto spesso di turisti che non hanno nessuna né competenza né interesse a partecipare a un dibattito culturale, vanno a vedere uno spettacolo perché, certo, è una cosa da fare.
Andare alla Scala, sì, rientra nella
chiave dei nostri tempi, l'esperienza. Ecco, se anche noi presentassimo loro una cosa interamente censurata per chissà quali motivi, manco se ne accorgerebbero.
Certo.
Non voglio essere negativo, ma è così.
Certamente. Fabrizio Spada, ecco, nel tuo libro appunto parli tanto di censura, di sorveglianza proprio del teatro e della musica. Secondo lei perché opere, teatro e musicali sono stati così tanto spesso oggetti proprio di censura rispetto magari ad altre forme artistiche?
Perché soprattutto il teatro è qualcosa di visivo e quindi che arriva immediatamente al pubblico. Penso che siano i veicoli forse più facili per arrivare, diciamo, a tutti gli strati sociali, mi viene da dire, diciamo, a tutti i tipi di pubblico, ecco, e quindi più pericolosi sicuramente da questo punto di vista. E come diceva giustamente Nicola Cattò, diciamo, al di là, diciamo, del periodo fascista e degli altri totalitarismi, in tempi più recenti sicuramente abbiamo assistito, più che a una censura vera e propria, a una autocensura, che però, come diceva giustamente Nicola, insomma, è ancora più, diciamo, per chi fa ricerche, per gli studiosi, è sicuramente anche più interessante, più di stimolo, però è anche molto più complicato e sottile, diciamo, anche capire dove c'è e dove non c'è. Quindi, diciamo, io direi che quello che, come dire, un po' il fil rouge, diciamo tutto quello che muta di secolo in secolo, come dire, cambia il volto del censore, delle maschere, diciamo, con cui l'arte gli risponde, ma in realtà la natura del conflitto, diciamo, resta sempre la stessa. Né secondo me si può, come dire, ragionevolmente sperare che muti, perché ogni società che voglia dirsi viva produce inevitabilmente pensieri che qualcuno da qualche parte troverà intollerabili. E quindi io direi che, come dire, l'arte sorvegliata, quella chiamata arte sorvegliata, non è mai finita, semplicemente di volta in volta assume altre nuove vesti.
Certamente. E allora noi ci lasciamo con queste parole. Vi ricordo il libro Arte Sorvegliata, edito Zecchini, appena uscito, proprio di Fabrizia Spada. Grazie mille ai nostri ospiti. Da prima Fabrizia Spada, grazie mille di essere rimasta con noi.
Grazie a voi e buona giornata. Salve.
E grazie anche a Nicola Cattò.
Grazie, un saluto a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.